Ed eccoci, come ha già avvisato in diretta, grazie per essere tornato, insomma, sulle nostre frequenze e per la tua disponibilità. Insomma, come dicevo poco fa nell'aprire questo approfondimento, volevamo con te, insomma, approfondire un po' queste notizie che stanno uscendo sul nucleare, sia di possibile nuovo nucleare sia di possibili disastri. Passiamo, insomma, dall'allarme Chernobyl al ritiro dell'allarme al nuovo allarme, a quello che è stato invece anche un disastro nucleare 11 anni fa, l'11 marzo Fukushima. E poi, insomma, magari vorrei farti anche alcune domande.
Purtroppo le notizie di questa guerra sono sempre più allarmanti ed è difficile districarsi tra il vero, il falso, il quasi vero e il piuttosto falso. Insomma, è veramente una guerra di informazione, che, insomma, di notizie fasulle ne abbiamo viste tante, e questo ovviamente non toglie niente alla gravità della situazione, a quello che provoca una guerra in termini di sofferenze, di vittime, eccetera, però c'è sempre da chiedersi: ma a chi giova, no, questa disinformazione o terrore? In certi casi si tratta di terrore, perché per esempio oggi è uscita a tutta pagina da tutte le parti che a Chernobyl c'è di nuovo un'emergenza, perché è venuta a mancare la corrente elettrica a Chernobyl e se ne dà la colpa ai russi, ovviamente. Insomma, si dice i russi hanno fatto mancare la corrente perché o hanno abbattuto delle linee o comunque, insomma, hanno operato in questo senso. E io quello che posso dire, se vale, non dico come rassicurazione, ma perlomeno come recepimento di qualche tratto di verità, è che questa notizia non trova riscontro. Innanzitutto la fonte prima, a parte tutti gli organi che poi la rilanciano e ognuno ci aggiunge o toglie qualcosa, la fonte prima è l'Autorità di Sicurezza Nucleare Ucraina, la SNRIU, State Nuclear Regulatory Inspectorate dell'Ucraina, e che ha detto che a causa del cedimento della linea 750 kV che arriva da una località a Chernobyl è rimasta senza alimentazione elettrica, e questo può provocare un grave disastro, perché il combustibile irraggiato delle vecchie tre unità, che sono ormai fuori servizio, la quarta è quella che esplose, il reattore numero 4 è quello che esplose nel 1986, ce n'erano altri tre di reattori che sono ormai da anni fuori servizio, e però il combustibile irraggiato sta ancora lì, sono stati costruiti dei depositi per sistemarlo bene, ed infatti da società internazionali, soprattutto statunitensi, e che però la maggior parte di questi elementi di combustibile sta ancora in una grande piscina colma d'acqua, che l'acqua serve sia a schermare le radiazioni sia a raffreddare questi elementi di combustibile, perché producono ancora calore. Venendo a mancare l'energia elettrica, cosa succede? Che le pompe che ricambiano l'acqua di questa piscina, ovviamente non funzionando più, quest'acqua resta lì e si riscalda fino al punto che non solo bolle l'acqua, e questo non sarebbe un problema, ma il combustibile si riscalda, potrebbe danneggiarsi e quindi rilasciare radioattività. È un incubo, è presentata come un incubo. Allora, la fonte è questa, però l'altra fonte ufficiale dell'Ucraina su questi aspetti è l'Ukrenergo, che è la società elettrica che gestisce tutte le centrali elettriche dell'Ucraina, comprese quelle nucleari, e soprattutto la rete elettrica. Allora, nei comunicati di oggi e di ieri, perché la notizia è di stamattina, di questa società dell'Ucrenergo non si fa nessun riferimento a questa caduta di tensione di questa linea a 750 kV né al fatto che ciò ha interrotto l'alimentazione della centrale di Chernobyl. Anzi, si rassicura la cittadinanza che la erogazione dell'energia elettrica per gli usi abituali della popolazione è più che sufficiente, per cui non ci sono problemi. Quindi sono entrambi due comunicati rassicuranti da questo punto di vista, fermo restando che la situazione è sempre quella che è. Ultima considerazione che smentisce quindi la notizia di questa mancanza di energia elettrica è che, esaminando la mappa della rete elettrica dell'Ucraina, si vede che a Chernobyl arrivano, oltre a questa linea che sarebbe stata messa fuori servizio, arrivano altre quattro grandi linee elettriche. Quindi è difficile pensare che, e questo è anche normale, difficile pensare che tutte le linee elettriche che arrivano a Chernobyl siano andate fuori servizio, perché una mancanza di energia elettrica ce ne sono tante, proprio perché in questi casi se ne viene a mancare una ce ne sono altre. Quindi insomma è una notizia veramente di tipo allarmistico che va non solo ridimensionata ma presa per quella che è, cioè come dicevo prima qui c'è una guerra sull'informazione, ormai è un'informazione a senso unico, che non è che allora dice è tutta falsa, c'è sicuramente del non vero, c'è sicuramente dell'alterato, e poi ci sono anche le notizie vere, e diventa sempre più difficile distinguere, come dicevo, il vero dal falso. Cioè, siccome qui si tratta, quando si parla di centrali nucleari, io credo che ci vorrebbe sempre il massimo rigore, perché non so cose su cui puoi scherzare, insomma, no? E allora insomma ci tengo a dirlo, perché insomma per quello che vale, se può rassicurare rispetto a certe evenienze, insomma è sempre, ritengo giusto farlo, ecco.
Certo, alcuni scenari forse, insomma, non so, probabilmente c'è anche una confusione, perché ieri sera la notizia che usciva è che c'è una difficoltà da parte della sezione della sicurezza nucleare della Banca Europea ad avere i dati. Loro dicevano, mi sembra di capire, insomma, almeno dei giornali ieri sera ho letto queste notizie, dicevano vabbè, però se non ci dicono niente vuol dire che non ci saranno grossi problemi, oppure dobbiamo vedere che succede alle centraline dei paesi vicini, insomma.
Anche qui insomma, io cerco sempre le fonti prime di queste cose, non mi fido mai né delle agenzie di stampa, tantomeno mi fido di quello che scrivono i social. Quindi la fonte prima dal punto di vista del monitoraggio delle radiazioni sul sito di Chernobyl è l'IAEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che segue costantemente e aggiorna costantemente sulla situazione ucraina, cioè proprio se uno va sul sito trova le solite schermate sottolineate con cui dice aggiornamento live della situazione ucraina, e lì ci sono tutti i comunicati, e nei comunicati ufficiali dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica non c'è alcun riferimento al fatto che non sono più disponibili i dati di monitoraggio delle radiazioni sul sito di Chernobyl. Quindi non posso dire che è smentita. L'Agenzia Internazionale, nonostante i giornali abbiano detto, l'abbiano citata come eccetera eccetera, nel comunicato ufficiale non c'è, quindi anche qui resti con il dubbio. Quello che sicuramente è vero ed è non rassicurante è che il personale che lavora lì, i tecnici, vivono una situazione di stress, questo è fuori discussione, perché stai comunque,
certo, perché sono chiusi lì dentro.
Sono chiusi lì dentro in qualche modo, una situazione di guerra e così via. Insomma, adesso anche qua i pochi comunicati che si riescono ad avere dall'altra parte, cioè da fonte russa, Ministero degli Esteri o Comando Militare, da giorni, già dal 24 febbraio, dal primo giorno, dicono che il sito di Chernobyl è presidiato congiuntamente da forze ucraine, della Guardia Nazionale Ucraina e da forze militari russe, e che i russi l'hanno fatto per prevenire provocazioni da parte di gruppi non identificati, di ucraini, eccetera, eccetera. Quindi siamo nel campo delle cose difficili da stabilire con certezza, però è impensabile che una situazione del genere non venga denunciata ufficialmente o comunque dichiarata in un comunicato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, perché l'ha fatto costantemente, cioè fino ad oggi ne ha emessi 15 dei comunicati sulla situazione in Ucraina, non uno, e nell'ultimo comunicato, che è di ieri, non ci dava affatto questa mancanza di disponibilità dei dati sul sito, insomma. Quindi siamo di nuovo in quello che si diceva all'inizio, cioè questa guerra dell'informazione sull'informazione, e questo per quanto riguarda Chernobyl. Poi
per rafforzare quello che dici, infatti passiamo dall'attacco alla centrale di Zaporizia a quella al rilascio della contaminazione da Chernobyl per la mancanza di energia. In realtà quello che non capisco è che costantemente anche i nostri mezzi di informazione, che pure dovrebbero, insomma, sta fuori da capisco quelli ucraini tra virgolette e quelli russi, che ognuno racconta la propria verità, ma i nostri, insomma, sembra che fanno a gara a mettere allarmi, a dare voce, cioè a parlarci dell'allarme nucleare, un attimo dopo a dire che però, insomma, rimarremo al freddo, al buio, perché non abbiamo il gas, e quindi un attimo dopo abbiamo Cingolani o Draghi che ci dice sì, perché a me anche una cosa che ha stupito è questa dichiarazione di Draghi, che ora non so, poi era uscita su qualche agenzia se è vera o non vera, che però nel 2028 avremo questa nuova centrale nucleare, però con, come si dice, con queste nuove tecnologie, con la fusione.
Ma questa è assolutamente una balla, insomma, non c'è all'ordine del giorno. Proprio se si parla di fusione nucleare, proprio le cose sono oltre il 2050, se va bene. Quindi, ma questo lo dicono chi ci sta lavorando.
Sì, ma questo infatti ieri sera casualmente anche un geologo come Mario Tozzi lo diceva, come si chiama quella trasmissione di Rai 3 con la Berlinguer, non mi viene in mente, però concludeva dicendo: non pensiamo che il nucleare sia la soluzione da qui a un anno, perché prima del 2050 non ci arriviamo. Insomma, e magari poi esce quest'altra news che Draghi dice per il 2028 ce l'avremo, quindi uno dei due.
Guarda, io qui poi dopo magari entriamo in alcuni dettagli, però come scenario qui stiamo riproponendo lo scenario, almeno in parte, per certi aspetti, non del tutto, analogo in qualche modo, a quello del Covid. Qui sì, si è seminato panico, sì, a man bassa. Si è seminato panico oltre quello che naturalmente porta una guerra tra Russia e Ucraina, oltre quello che porta l'invasione dell'Ucraina con i carri armati, eccetera, eccetera, insomma, quindi che allude direttamente a una terza guerra mondiale, a un'eventuale guerra nucleare. Quindi ce n'è tantissimo già di angoscia in giro, insomma. Alimentarla ancora c'ha evidentemente degli scopi, insomma. Se io penso che due giorni fa è stato pochi giorni fa lo stato d'emergenza per la guerra nucleare fino al 31 dicembre, per la guerra in Ucraina fino al 31 dicembre, quindi abbiamo un altro stato di emergenza fino al 31 dicembre per la situazione di guerra in Ucraina. Due giorni fa, al solito nascosto in qualche riga di qualche provvedimento, è stato prolungato per un anno e mezzo il Green Pass, per cui se non ce l'hai con le dovute dosi di vaccino, con il booster, eccetera, eccetera, non te danno più il Green Pass, quindi c'hai una limitazione delle cose. Questi sono diventati provvedimenti in qualche modo permanenti, Per cui se non siamo allo stato di eccezione, tutte stesse cose di cui si è anche discusso anni fa, insomma, che rimandano anche, se non a un complottismo, però a una interpretazione particolare di questa fase politica, certamente il minimo che si può dire è che se ne stanno abbondantemente approfittando, anche se questa non era l'intenzione iniziale. Con la guerra che cosa vogliono fare? Qualcosa di analogo, nel senso che dopo averti terrorizzato oltre già quello che fa un conflitto bellico, ti cominciano a dire che il gas non ci sarà il petrolio, che tutto questo aumenterà tra l'altro, per cui ci stanno abituando a vivere con un aumento generalizzato di bollette, trasporti.
In realtà la maggior parte delle persone si è già accorta, ha già avuto bollette aumentate, sì, e tutti sì, lo legano, sì. Non, cioè neanche c'è la capacità di lettura che i consumi sono pre-guerra, tra virgolette, no? Siamo al 13° giorno della guerra, però tutti dicono mi è arrivata la bolletta il doppio, anche come dire.
Ma poi, insomma,
normale vulgata, no? Come dice parlando con la gente
fino a oggi, non c'è nessuna interruzione di gas da parte della Russia, quindi le forniture seguono a essere quelle, anzi la Russia, Gazprom ha ripetutamente comunicato che ha aumentato anche su richiesta dell'Europa, insomma, un po' la fornitura di quella che normalmente fa. Quindi si è innescata evidentemente una speculazione che rimanda alla situazione internazionale, poi ognuno nel proprio paese, le società, secondo i meccanismi in atto, a loro volta ci aggiungono del loro, quindi c'è un'ulteriore speculazione di carattere nazionale. Per cui di fronte a questo è difficile reagire, no? Perché il messaggio iniziale è il panico indiscriminato e sulla paura. È più facile costruire poi nuovi scenari, quindi ristrutturazioni di carattere generale che vanno a incidere sulla vita quotidiana delle famiglie, delle persone, eccetera, eccetera, ma anche sul discorso generale, per esempio, della transizione energetica. Oggi che te dicono tutti? Bisogna riavviare le centrali a carbone. No, perché manca l'energia, finora non manca l'energia. Se l'Occidente non decide di chiudere i rubinetti alla Russia e quindi non volere più petrolio, come ha detto Biden.
Vabbè, se lo possono permettere.
Ma l'ha detto anche il biondo, la Johnson, no? Che però se vai a vedere che cosa ha detto, basta, pure noi non accettiamo più, ma da quando? Da fine di quest'anno, alla fine del dicembre 2022, quindi sono annunci che hanno questa ipocrisia poi dietro, cioè qui nessuno c'ha il coraggio di dire, perché non se ne può fare a meno, anzi in Germania proprio oggi dice rilancio delle centrali a carbone, quando la Germania aveva detto che le voleva chiudere, però per chiudere gli serviva il gas come energia transitoria, per cui si era battuta perché in tassonomia, nella tassonomia europea, fosse accettato il gas come energia transitoria, adesso ulteriormente ne approfitta per dire allora c'è la guerra, c'è l'emergenza, si è creata a causa della guerra un'emergenza energetica, quindi è giusto e doveroso rilanciare, riutilizzare il carbone, per cui salteranno i parametri di inquinamento un'altra volta. Per cui veramente su questo discorso della transizione energetica si va sempre più diciamo intersecando con quello non solo di questa guerra che già è in atto, ma di eventuali altri conflitti che potranno venire fuori, perché sulle materie prime energetiche e non energetiche, magari proprio di questo stasera facciamo qualche cenno, si vanno delineando appunto delle competizioni di carattere economico che facilmente potranno sfociare anche in altri tipi di conflitti, anche armati, insomma, in alcune regioni del mondo. Fermo restando che per certi motivi l'asse strategico di questi conflitti è baricentrato sull'Eurasia, cioè su Russia e Cina, che non a caso per diversi motivi sono antagonisti dell'Occidente nel suo complesso. Insomma, quindi veramente avremo a che fare sempre di più nei prossimi anni con questi scenari qui, quindi si è aperta veramente una fase diversa, non so se nuova, sicuramente non migliore, sicuramente difficile sia da capire che da affrontare, che arriverà a incidere nella vita quotidiana di tutti e tutte, insomma non pensiamo che, anche se finisce e tutti ci auguriamo così evidentemente, questa situazione in Ucraina, che si trovi una soluzione in qualche modo, i problemi sono risolti, sono solo rimandati. Questo è un assaggio di quello che comunque potrebbe succedere nei prossimi, in questo decennio, perché poi questo decennio è abbastanza decisivo, insomma, 10-15 anni si decide tutto.
Infatti, prima di passare insomma all'altro tema, quello a cui già accennavi, no? La transizione energetica, sì. E le materie, cioè le terre rare, le materie anche sì, importanti, sì. Che non c'entrano, oh, però volevo con te ricordare e invece l'incidente insomma il disastro di Fukushima, perché insomma è avvenuto l'11 marzo,
sì, ma
ancora ne stiamo pagando le conseguenze, no?
Beh, lì diciamo come costo, quel costo lo stanno pagando sicuramente i giapponesi, complessivamente insomma il Giappone ne ha risentito, la popolazione che abita vicino, queste cose eccetera eccetera. E quello è un incidente che insomma, ci vorranno 50 anni per arrivare alla soluzione, insomma, per dire, per Chernobyl ce ne sono voluti circa 30, per Fukushima molti di più, perché è decisamente più grave sotto certi punti di vista, cioè se Chernobyl ha sparso per il mondo più radioattività, proprio perché c'è stata l'esplosione di tutto il reattore, lì sono 4 i reattori danneggiati, perché in tre di questi reattori si è avuta una fusione parziale o totale del nocciolo, quindi tirare fuori la fusione del nocciolo significa che tutto quello che stava dentro, che era diciamo ferro, acciaio, altri materiali strutturali, più l'uranio, è diventato una sorta di panettone, per usare un'espressione così, un'immagine che può rendere l'idea, dove tutto è fuso insieme, è un'amalgama stranissima di cose, che da cui per tirarla fuori, farla a pezzi, emette tantissime radiazioni, quindi bisogna lavorare con i robot, macchine speciali, insomma, è tutto un lavoro che è ancora di là da venire. Tra l'altro tutta questa roba, siccome è raffreddata, si continua a raffreddarla con acqua, quest'acqua si contamina, e per quanto abbiano fatto un impianto di trattamento per, diciamo, togliere la contaminazione di quest'acqua, cioè renderla un'altra volta utilizzabile e non contaminata, questo impianto non gliela fa, cioè se ne produce di acqua contaminata più di quanto l'impianto riesce a decontaminarla. E quindi che si fa? Si accumula in serbatoi che stanno sul sito dentro il sito della centrale di Fukushima. E lì c'è tutta una collina, se uno vede le fotografie se ne rende conto, sono ormai migliaia, c'è più 1.200.000 tonnellate di acqua contaminata accumulata in questi serbatoi, che ora da qualche anno vorrebbero scaricare in mare, e questo insomma è uno dei rischi più grossi che c'è ancora presente lì a Fukushima. E su questo l'annuncio del primo ministro giapponese ormai insomma è già appunto di 2 anni fa. Lo fanno e non lo fanno, per il momento c'è ancora l'IAEA che da un lato ha detto che è un'operazione che si può fare, dall'altra è lì presente sul sito l'agenzia a vedere insomma le modalità di realizzazione di questo rilascio dell'acqua, perché non hanno più posto dove metterla e lì non c'è più posto, quindi dovrebbero cominciare a trasportarla in un altro deposito, quindi creare un deposito, movimentare quest'acqua che è complicatissimo, e in più ogni pezzo di materiale radioattivo che tolgono dai reattori danneggiati devono sistemarlo da qualche parte, quindi si può, per ora sta tutto dentro il sito dell'impianto e quindi la contaminazione del sito non diminuisce affatto, anzi più ne tiri fuori di roba contaminata e più contamini l'esterno. E d'altra parte non c'è una soluzione tipo Chernobyl.
Perché, infatti proprio quello ti volevo chiedere, non si può fare quella specie di cappotto?
No, perché Chernobyl è sulla terraferma, sta su un fiume, quindi l'acqua di raffreddamento viene presa in fiume e c'hai spazi enormi intorno, per cui hai potuto costruire un sarcofago, quello che viene chiamato sarcofago, questo involucro protettivo, il primo lo fecero i russi in 8 mesi e l'altro viceversa è stato costruito da un consorzio internazionale con i fondi della Banca Europea di Sviluppo ed è stato ultimato qualche anno fa. Ma lì c'è spazio, a Fukushima non a caso, questo fu uno degli handicap principali, è costruita a 20 metri dal mare, 30 metri dal mare, non c'hai assolutamente spazio per costruire una cosa del genere, a parte che sarebbe molto più grande di quella di Chernobyl perché devi coprire 4 reattori, 3 sicuramente, forse uno no, ma 3 sicuramente, quindi non c'è proprio spazio, quindi so perché stupidamente, è il caso di dirlo, hanno costruito la centrale proprio a 2 passi dal mare. Poi anche per questo insomma l'onda dello tsunami quando è arrivata ha sommerso tutto, perché se stava a 200 metri dal mare questo non sarebbe successo, o perlomeno non in quella,
non in maniera così grave,
non in maniera così grave insomma, no? Io ricordo che feci una trasmissione proprio con un cittadino che abitava nelle vicinanze di Fukushima e che diceva una cosa tramandata dagli anziani della zona, e cioè che era abitudine ogni anno, se succedeva, di segnare con delle pietre il limite oltre il quale non bisognava avvicinarsi al mare, né costruendo delle case, abitazioni, manufatti, né coltivando, perché quello era la pietra messa lì era il segno dove era arrivata l'onda dell'ultimo tsunami che era successo. Quindi questa, diciamo,
vabbè, semplice, questo, come dire, se lo sa la gente comune, a maggior ragione i tecnici hanno costruito la centrale.
Certo, ma qui si pone il solito discorso che concettualmente si pensa è alla base di questo sistema che vige in tutto il mondo, che la tecnologia può sfidare qualsiasi forza della natura e dice io faccio i muri alti, faccio quello, faccio quell'altro, e poi viceversa la natura è sempre più potente da questo punto di vista, e quindi tu non te ne freghi di questo, viceversa ne dovresti tener conto, insomma quella saggezza dell'esperienza popolare che dice vabbè, oltre questo non ci si va perché l'anno scorso è arrivato qui, poi magari l'anno successivo va ancora più avanti, per cui devi spostare la pietra, e però tenendo presente che quello era il limite di sicurezza, insomma, viceversa la sfida alla natura da questo punto di vista insomma ha provocato quello che ha provocato.
Certo, considerando l'innalzamento climatico e il livello dei mari che crescono di anno in anno.
Certo, poi c'è anche questo, insomma, no?
Sì, voglio dire, non ci vogliono magari grossi competenze per...
No, infatti, è così. E però, insomma, poi questi sono i conti quando che dobbiamo fare quando parliamo appunto di modello di sviluppo, di concettuale e materiale, in tutti e due i casi. Insomma, la completa fiducia nella scienza e nella tecnologia che poi si vede sia col virus, a cui la scienza rimane inebetita di fronte a queste cose, oppure con appunto cataclismi di questo tipo qua, insomma, per cui resti veramente sprovveduto di fronte a queste cose. E quindi vabbè, Fukushima, la situazione è ancora questa e durerà tantissimi anni, salvo che non ci sia qualche avvenimento che pregiudichi molto di più la cosa. Se lì per esempio dovesse arrivare un altro tsunami sarà un disastro spaventoso, perché ormai non ci sono più barriere, non c'è più contenimento di nessun tipo, se arrivasse un altro tsunami lì inonderebbe tutto ciò che è i tre reattori distrutti, con tutta la roba contaminata, i materiali contaminati eccetera eccetera, quest'acqua che arriva, oltre a spazzarli via, ma si contaminerebbe ancora di più e quindi si contaminerebbe il mare circostante per una larga fetta, già molto, molto di più di quello che è già contaminato, perché ci dimentichiamo che insomma, le segnalazioni in questi anni di specie strane, pesci contaminati, già deformazioni biologiche in corso di frutti dei mari e pesci eccetera, insomma qui quindi tutta la crisi del settore in quella zona è già cosa degli anni passati, insomma già si è verificata.
Sì, sì, ci sono un sacco di indagini, insomma, sì, su cui sono usciti fuori i livelli di radiazione, insomma, che permangono adesso, anche l'anno scorso, che insomma era il decennale, a maggior ragione se ne è parlato magari un po' di più rispetto all'emergenza, insomma, di quest'anno, no? Però questo non, cioè, come dire, non mette fa sì che però insomma chi ci governa continua a parlare, anzi
no, c'è il rilancio,
del nucleare,
certo,
di qualsiasi tipo, dicendo noi l'abbiamo, però adesso ne avremo uno più nuovo, più sicuro, in un paese come il nostro, insomma, che è a rischio magari non tsunami però terremoti, perché poi lo ricordiamo, insomma, lì è partito sì con uno tsunami, ma tutto è partito con terremoto, insomma l'Italia è tutta un'area sismica, quindi dove vuoi mettere queste centrali?
Sì, vabbè, questo è sicuramente un aspetto, ma comunque loro che cosa, insomma, l'operazione qual è? È quella di presentarsi dicendo, vabbè, abbiamo, anche se non lo dicono esplicitamente, ma il messaggio è questo, abbiamo capito la lezione di Fukushima, così come in qualche modo fu raccolto anche la lezione di Chernobyl, anche se lì la dinamica era diversa. E quindi non facciamo più quei reattori là così grandi, così, cioè, facciamo dei reattori piccoli che si chiamano, non a caso, small modular reactor, piccoli reattori modulari, che poi sono relativamente piccoli, perché sono, le taglie sono da 300 megawatt, e sì, che questi sono stati spacciati da Cingolani, da altri, ma a livello internazionale come novità. Allora, non c'è niente di nuovo, sono cose, progetti di 50 anni fa, con cui ho lavorato anch'io a suo tempo, in Enel furono esaminati e così via, ma sono, non solo in Enel, a livello internazionale, eccetera, che sono stati ripresi, risistemati, riaggiornati, calibrati su una taglia più piccola rispetto ai grandi reattori che si costruiscono per esempio in Francia, questi da 1600 MW, 300, con lo scopo di mandarti che tipo di messaggio? Che non può succedere un incidente come Fukushima perché abbiamo studiato un combustibile nucleare che resiste agli incidenti, e lo stanno provando, l'hanno già messo in prova in alcuni reattori statunitensi. I sistemi di sicurezza, data la piccola taglia, funzionano quasi senza energia, sono sicurezza, la chiamano sicurezza intrinseca come altro criterio. E poi dice, queste nuove tecnologie appunto sono, diciamo, quanto di meglio elaborate e così via. Come dicevo, non sono nuove tecnologie, perché sono la rielaborazione di cose vecchie di tutti i tipi, che siano reattori di tipo veloce, raffreddati a gas o raffreddati a metalli liquidi e così via, sono tutte cose già studiate. La riproposizione di oggi dice, ma a che punto stanno? Beh, stanno allo stadio ancora oggi, nonostante la propaganda, di prototipi. Prototipo significa che sono reattori neanche costruiti a livello sperimentale, alcuni sono in fase concettuale, quindi di elaborazione del progetto, alcuni sono in fase sperimentale in cui ne hai costruito appunto un prototipo e stai a vedere come va. Quanti sono i prototipi in funzione? Due, uno russo che è un reattore galleggiante, che non è nient'altro che un piccolo reattore come quelli che fanno funzionare le navi da guerra, sommergibili nucleari, portaerei, queste cose qui, messo su, chiamiamolo, una zattera, insomma una piattaforma galleggiante, che lo sposti perché in zone di mare tranquillo, di acque tranquille anche interne, puoi avere necessità, ma insomma è un fatto più propagandistico che concreto, insomma, dove li metti, no? E l'altro viceversa è un reattore cinese a gas che è andato in servizio qualche mese fa, e sono gli unici due prototipi su 72 che sono quelli censiti dall'IAEA, dall'Agenzia Internazionale, come nuovi reattori, nuove tecnologie. Solo due hanno raggiunto lo stadio del prototipo, tutti gli altri ancora no, perché ci hanno un sacco di inconvenienti. I reattori al sodio, che usano sodio liquido per raffreddare, c'è un grossissimo problema che il sodio a contatto con l'acqua e con l'aria si incendia o addirittura scoppia. I reattori a gas richiedono pressioni enormi e purezza del gas talmente spinta che è difficile realizzarla, e le tenute sono difficilissime da mantenere. Quindi i problemi, gli altri, tutti i reattori acqua sono vecchi reattori rimodellati e riproposti, quindi hanno tutti gli inconvenienti e anche i pregi, se vogliamo, di quelli che già si conoscono. Quindi non c'è veramente una novità, questo è il caso di dirlo, non c'è veramente alcuna novità in queste tecnologie, insomma. Quindi è molta propaganda e tutto si basa ancora una volta sui cambiamenti climatici, cioè il messaggio anche qui dei cambiamenti climatici qual è stato? Di oltre quello che già ciascuno di noi vede, non piove in Italia da 90 giorni, i fiumi sono tutti in secca, c'è una siccità in corso, insomma, se ne parla pochissimo perché tutte le notizie, però è così. Nel mondo ne succedono di tutti i colori, di questi eventi particolari, strani, estremi, di estremo caldo, per esempio nelle calotte polari, lo scioglimento dei ghiacci ormai è un dato di fatto molto accelerato e così via. Cioè, questi meccanismi sono, non dico chiarissimi e ormai conosciutissimi, ma insomma abbastanza noti, abbastanza inquadrati, hanno disegnato lo scenario per cui poi i famosi scienziati hanno tirato fuori il limite di 1,5 gradi, che la temperatura media della Terra non deve superare 1,5 gradi rispetto a livelli precedenti di un anno particolare. Vabbè, si gioca tutto su questo, dopodiché sono gli stessi scienziati che dicono queste cose che hanno benedetto il nucleare, cioè il famoso IPCC, l'International Panel on Climate Change, cioè il gruppo internazionale di scienziati che studia i cambiamenti climatici, che è una branca dell'ONU, è stato il primo a dire che il nucleare va bene per combattere i cambiamenti climatici, perché è a bassa emissione di carbonio. Per il resto poi certo ci sono i problemi delle scorie e così via, però quelli si possono risolvere. E quindi il messaggio è duplice: da un lato ti dicono, al solito ti incutono una certa paura, oltre quello che uno già assume da sé perché vede che il clima è veramente cambiato, e nello stesso tempo ti dicono guarda, accetta il nucleare perché il nucleare va bene, insomma ci aiuta ad abbattere, perché tutta la colpa è stata data
alle emissioni di carbonio.
Non c'è nessun organismo politico, nazionale, sovranazionale, ma nemmeno di base, nemmeno gli ambientalisti, io su questo faccio da tempo una battaglia anche personale, che dica guardate che non può essere solo questo il parametro, cioè l'emissione dell'anidride carbonica è a sua volta causa dei cambiamenti climatici, ma è anche un effetto, ed è l'effetto di un modo di produrre e di consumare. Quindi non puoi solo pensare di rimediare di mettere la pecetta sull'effetto e quindi dice non uso più quelli, devi anche contestualmente allo stesso tempo abbattere il livello di consumi e di produzione delle merci, come vengono prodotte, quanto durano, quindi, perché solo lì se fai questo ci riesci, se non fai questo hai lasciato i numeri generali del sistema invariati e pensi di far funzionare il sistema con tutte le energie rinnovabili eccetera eccetera, cosa che non risolverà il problema perché, e qui entriamo nell'altro aspetto, perché i materiali, le materie prime che servono a realizzare le energie rinnovabili, solare, eolico, produzione di idrogeno, trasporto elettrico, sono aumenteranno enormemente come quantità di consumo e alcuni sono talmente particolari, talmente rari che si trovano in determinati luoghi della terra, per cui già oggi c'è una scarsità di queste materie che sono assolutamente indispensabili, senza le quali non si fa la transizione. Per fare un esempio, secondo i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, quindi mi riferisco a quelli, per ogni megawatt di potenza installato elettrico, una turbina eolica di quelle offshore, cioè quelle sul mare, necessita di 15 tonnellate di materiali strategici, tra cui c'è anche il rame, c'è l'alluminio, c'è il nichel e poi c'è un certo numero di materiali che si chiamano terre rare che hanno una funzione particolare. Quindi per ogni megawatt una turbina necessita 15 tonnellate di questi materiali. Una centrale a gas, viceversa, un megawatt prodotto con una centrale a gas ne consuma 800 di chilogrammi, quindi meno di una tonnellata. Quindi c'è un rapporto 15 volte superiore di turbine eoliche nel mondo. Per realizzare la transizione energetica se ne devono fare milioni. Quindi vengono fuori milioni e miliardi di tonnellate di materiali che vanno estratti. Che ne so, sempre l'agenzia dice che per i veicoli elettrici il consumo rispetto al 2020 aumenterà di 30 volte, il nichel e il litio di 40 volte, il rame di 3 volte, per i sistemi di stoccaggio d'energia di cui si parla tanto, si dice le energie rinnovabili possono produrre in modo intermittente, perché se non c'è il vento non produci energia eolica, non hai energia eolica, se non c'è sole non c'hai l'energia solare. Allora dice facciamo i sistemi di accumulo, quindi quello che non produciamo la notte lo produciamo il giorno e lo accumuliamo e poi lo utilizziamo quando non c'è il sole o quando non c'è il vento, che teoricamente funziona, ma praticamente significa che e ancora una volta questi sistemi che hanno bisogno di determinati minerali come nichel e cobalto, ma poi anche qui entrano le terre rare e così via, devono aumentare di 140 volte o di 70 volte, cioè sono numeri spaventosi. Lo stesso produzione di idrogeno che ha bisogno di minerali come ittrio, titanio, scandio eccetera, che sono tutti appartenenti, salvo il titanio, alle terre rare. E se senza di quello non fai l'elettrolisi dell'acqua e non puoi produrre idrogeno, che è l'altro elemento che serve assolutamente alla transizione. Allora, che queste quantità così grandi stanno preoccupando le nazioni più importanti del mondo, tant'è che gli Stati Uniti e la stessa Europa hanno stabilito che 35 minerali sono considerati strategici e assolutamente vitali per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
E quindi questo, sono questi che sono chiamati anche terre rare?
Sì, in mezzo ai 35 ce ne sono 14 che sono queste terre rare, poi ce ne sono un'altra ventina che insomma non so, terre rare, il nichel, il cobalto e così via, sono già materiali molto conosciuti, certo. E anche abbastanza. Però poi sorge il problema di dove sta questa roba. E allora dove sta questa roba? E sta, per esempio, le terre rare all'80% stanno in Cina e un altro 14% sta in Russia. altri minerali sono concentrati molto in Russia, alcuni in Africa, per cui l'Africa è già oltre quello che già era, è diventata oggetto di desiderio e di speculazione neocoloniale, perché qui insomma, è così, non trovo altro modo di definirla, tutti questi progetti di costruire impianti in Africa funzionanti con energia eolica, con energia solare, quando non ci sono linee elettriche, quando non ci sono abitazioni, quando non ci sono dove distribuire queste energie elettriche. Uno si chiede: ma com'è che fate tutta questa energia elettrica in Africa? Che ci fanno gli africani se poi non c'hanno tutte queste altre cose e non c'hanno linee elettriche, appunto, non c'è, e quindi non c'ha il frigorifero, non consumi? Beh, la soluzione anche qui c'è, gli accordi stanno venendo a pioggia per fare che cosa? Impiegare questa energia rinnovabile per produrre idrogeno in Africa e poi portarlo con le metaniere in Europa. Quindi queste sono le grandi strategie, insomma. Poi non accadranno domani o dopodomani, ma sono queste le cose all'ordine del giorno, per cui questa transizione energetica, così come è concepita, e nessuno è uscito dal coro, cioè a parità, anzi prevedendo un aumento dei consumi elettrici, perché ci sarà anche da, oltre che il trasporto elettrico, e quindi batterie che poi vanno ricaricate, no, non è che dura sempre, quindi ti serve energia elettrica per ricaricarle. C'è la quarta rivoluzione industriale, che è automazione e informatizzazione, e quindi anche lì serve energia elettrica, quindi i consumi elettrici in prospettiva saranno circa tripli da qui a 30 anni di quelli odierni. Per arrivare a questo c'è chi dice bastano energie rinnovabili, e chi, una parte del capitale che dice no, ovviamente resiste e dice mette in mezzo il nucleare, mette in mezzo il gas, con la guerra tira fuori il carbone e così via. Ma comunque sia, a prescindere da questi compromessi o non compromessi, da queste deviazioni dalla retta via, se le vogliamo chiamare così, se non metti in discussione il modello di sviluppo e se non dici una volta per tutte che con questo sistema, cioè col capitalismo, andremo solo di fronte a un ulteriore peggioramento delle situazioni del pianeta e anche a delle guerre, perché l'accaparramento di queste risorse minerarie che stanno concentrate in determinati posti, non a caso di nuovo tornano, ma non saranno i soli, Russia e Cina, sono ostacoli su cui il capitale non si ferma. E quindi, prima considerazione, nelle analisi che si fanno, la transizione energetica si basa sull'estrattivismo. L'estrattivismo è parte essenziale della transizione energetica. Per ridurre l'anidride carbonica, noi che facciamo? Produciamo tutto elettrico, ok, con le energie rinnovabili. Ma alle energie rinnovabili serve una quantità di materiale da scavare sottoterra, per cui abbattiamo le emissioni del CO2 ma aumentiamo sensibilmente l'inquinamento del terreno, perché i miliardi di tonnellate di questa roba che bisogna tirare fuori spesso richiedono lavorazioni estremamente inquinanti, e questo è più. E comunque sia, l'estrattivismo che oggi è da parte di l'ambito della sinistra indicato come nuova dimensione dello sfruttamento capitalistico, è alla base essenziale di questa transizione. Senza l'estrattivismo non si fa la transizione, per cui a volte certe persone dovrebbero fare pace con il loro cervello, perché sono contro l'estrattivismo ma sono a favore della transizione.
Leggevo giusto adesso una dichiarazione di Greenpeace rispetto al piano energetico dell'Europa, in cui dice bisogna ridurre l'energia del gas, non andarla a cercare da altre parti, in Russia e quant'altro, e insomma questo fa un po' sono tante belle dichiarazioni, però alla fine non
sì,
abbiamo...
Ma nessuno ti dice che qui bisogna se non abbattere il capitalismo, perché può sembrare una cosa un po' così troppo grave, ma insomma bisogna dargli una bella ridimensionata, perché se no non se ne viene a capo. E però nessuno,
e quindi
lo
vuol
dice.
Dire anche noi con i nostri consumi dobbiamo cominciare a rivedere.
Ma no, sì, ma non, ma no, ma attenzione, io però non voglio fare un discorso di pauperismo, cioè allora sacrifichiamo le nostre vite e così via, perché questo è i comportamenti virtuosi, queste insomma io avrei espressioni colorite per definirle, ma non, insomma, non risolvono niente. L'economia circolare, il riciclo, sono tutti appellativi così insomma abbastanza estetici che non incidono. Qui devi cominciare a ragionare sul per esempio il ciclo della chimica, che ha dei consumi enormi e soprattutto dei gas eccetera eccetera, ma serve e tra l'altro inquina terribilmente, perché a voglia di che se fa la plastica riciclabile, insomma, poi alla fine questo riciclo non è mai dato come si crede, e se è dato è dato per i paesi ricchi, e quindi qui c'è l'altra considerazione per cui la transizione ecologica serve soprattutto ai paesi ricchi e probabilmente aumenterà le disuguaglianze sulla terra, non le diminuirà affatto, anche se si parla di giustizia climatica. Se non si mette in discussione il capitalismo, tutte queste rimangono dei desideri, dei concetti, delle cose espresse con i buoni sentimenti, ma assolutamente irrealizzabili, anzi controproducenti, perché illudi le persone che con questo si risolverà il problema, mentre invece il problema si potrebbe anche aggravare, perché se assolutamente bisogna fare le energie rinnovabili, bisogna andare a sappiare queste materie prime da qualche parte, e chi non ce le può dare ai prezzi che ci fanno comodo, qualcuno deciderà di prenderle anche con le cattive, non con le buone, insomma. Allora, o pensiamo che le guerre si fanno per le religioni, perché rapiscono
per i diritti umani, per la democrazia,
per queste cose qui eccetera, crediamo ancora a questo? Sì, magari ci saranno anche queste componenti, ma insomma se dimentichiamo che le guerre si fanno soprattutto, se non tutte, moltissime sono state fatte per interessi di carattere economico strategico, ci sono state le guerre per petrolio e ce ne sono state altre per altre cose, anche se limitate e così via. E oggi questo scenario di guerra lo dobbiamo mettere in conto, e si interseca proprio con questa transizione energetica, insomma. Questo non è un allarme, è una riflessione da fare che manca assolutamente nel dibattito politico, nell'affrontare tutte queste belle discussioni sul clima, su come si potrebbe vivere meglio, eccetera, eccetera. È così, non c'è questa sensibilità. 50 anni fa, sono giusti 50 anni che proprio di questi giorni usciva il rapporto del Club di Roma che si intitolava I limiti dello sviluppo, e concludeva questo rapporto dicendo che il mondo sarebbe andato a carte 48 a meno che si fosse limitata la popolazione mondiale, quindi un controllo delle nascite, e si fosse bloccato il PIL medio del mondo a quello che c'era nel 1975. Il rapporto uscì nel 1972. All'epoca lo contestammo perché insomma nascondeva una ratificazione dell'ingiustizia, perché il PIL medio del mondo significa che chi è ricco rimaneva ricco e chi era povero rimaneva povero. Ma a parte questo, c'era comunque un approccio nel titolo e nelle conclusioni che diceva: beh, proprio così, come se niente fosse, non possiamo andare avanti, qualcosa bisogna farla. Insomma, bloccare il PIL significa bloccare la crescita in qualche modo. C'è forse qualcuno che oggi dice queste cose, anche su un piano estremamente, diciamo, riformistico, così, di rimodellamento, di aggiustamento un pochino, di riordinamento del sistema? Non lo dice assolutamente nessuno, se ne guardano tutti, compresi gli ambientalisti. Nessuno si pone il problema di limitare lo sviluppo. Si dice che lo sviluppo deve essere sostenibile, sono 30 anni che si dice. Beh, la sostenibilità dello sviluppo la fa il capitale a queste condizioni, non ce n'è un'altra, se no c'è l'abbattimento di questo sviluppo, c'è la concezione di un altro sistema che si basa su altri criteri, altri parametri, insomma.
E forse è proprio su quest'ultima riflessione, insomma, lasciamola anche aperta per poter magari tornarci sopra in un altro momento, inventarci
vedremo,
anche
insomma.
Sai perché? Perché poi
non parlare so abbastanza, è ora che m'azzitto.
Sì, sì, no, poi tra parentesi non è voluto andare in onda, però abbiamo ricevuto anche una telefonata che non, almeno rispetto alla prima parte, non era d'accordo su, insomma, queste rassicurazioni che tra virgolette
rassicurazioni quali?
Quelle rispetto al nucleare, alle centrali di Chernobyl e quant'altro, quindi credo che magari dobbiamo pure
io non ho dato rassicurazioni, io ho cercato di correggere quella che era l'informazione che viene data, e cioè che lì manca l'energia elettrica.
Certo.
Manca l'energia elettrica, certamente è un problema. Dai dati che io ho cercato di trovare, ho visto che le fonti ufficiali non dicono questo. Poi non penso assolutamente che le centrali nucleari stiano bene in uno scenario di guerra e non corrano pericoli. No, sono preoccupatissimo di questo, però devo pure fare i conti con quello che mi dicono, con quello che viene detto, insomma, perché dire che è un problema significa semplicemente dire è meglio che non si costruisca, un motivo in più per non costruire centrali nucleari del mondo, sicuramente. E il fatto però che l'informazione venga data in questo senso, beh, proprio perché io non sono un allarmista e non penso che soprattutto su certi temi si possa scherzare o essere approssimativi, se si dice che a Chernobyl c'è il rischio di meltdown, e meltdown significa fusione del nocciolo, in quel caso fusione del combustibile irraggiato che sta lì, beh, è una notizia che dà un allarme sconsiderato, enorme, quindi è giusto verificarla, insomma.
Certo. No, ma io lo facevo perché insomma avevo invitato anche l'ascoltatrice, se voleva metterla in onda, ha detto no, non voleva disturbare, però insomma voleva. Però mi rendo conto che c'è una grossa voglia di parlare, magari dobbiamo mettere anche in conto di poter aprire, come è stato fatto, forse tu facevi riferimento anche al virus, in alcuni momenti riuscì a fare anche delle assemblee radiofoniche o magari anche in presenza, visto che andiamo verso l'estate, per riparlare di questi temi, insomma, per parlare nucleare, rischi, di come vogliamo un possibile mondo, cioè, ne abbiamo fatte tante, insomma, negli anni passati siamo arrivati a un referendum che ha detto no al nucleare, ma prima c'erano state quante iniziative, campeggi antinucleari davanti alle centrali, anche a carbone, non solo nucleare, no? Per dire la nostra su alcuni modelli energetici. E quindi
il tema
forse
è quello, insomma,
forse dovremmo rimettere in piedi queste pratiche, e non so, per quello che può fare questa radio, forse riaprire anche alcune discussioni, oppure costruire delle assemblee, dei momenti di confronto su questo, non lo so, insomma, poi la radio è la radio, però mi piacerebbe anche poter avere dei momenti aperti in cui, che ne so, magari uno può aprire alle telefonate, facciamo dei dibattiti aperti, perché vedo che un interesse c'è un po' di resistenza ad andare tra virgolette in diretta, come dire, è più un dire le cose, però poi ne parliamo un'altra volta, magari.
Va bene, d'accordo.
Va bene. Comunque grazie.
Ci sentiamo.
E qualsiasi cosa, insomma, puoi sempre aggiornarci, scriverci, poi ci risentiamo. Ciao.
D'accordo. Ciao.